Però vogliamo un po' saltare di nuovo in Matteo 5 e guardare di nuovo queste beatitudini. Molti conoscono il nome di Andrew Murray, che è il campione mondiale del tennis, però pochi forse conoscono il fratello Jamie Murray, che pure lui è un campione in tennis, del doppio maschile. E di recente lui è stato intervistato e ho trovato il suo modo di pensare un po' strano. Lui dice che perdere una partita di tennis fa male, mentre vincere fornisce un po' di gioia, ma non per molto. Dice, ho iniziato a giocare quando avevo 4 anni, e ora sono alla cima a 30 anni, ma trovo poco gioia in quello che faccio. Questo sta alla cima globale della sua carriera, ma dice, io trovo poco gioia in quello che faccio. E vogliamo iniziare a pensare un po' degli idoli del nostro cuore e la delusione che portano. Gli idoli del nostro cuore e la delusione che portano. Perché vediamo che la storia dell'umano ci porta sempre alla delusione. La storia dell'umanità è basata sulla ricerca di qualcosa, però la fine che è la delusione, una fine che non soddisfa, una fine che ti lascia un po' morto dentro. Di sicuro è pure Gesù, con niente in tasca, che nessuna casa, indossando gli unici vestiti che possiede, promette uno stato di beatitudine, un modo di vivere illuminato con una gioia, una pace e una sicurezza che non possiamo spiegare. Però per poter entrare in quello stato bisogna andare controculturale, bisogna andare contro i messaggi della nostra società. Abbiamo bisogno di un modo di vedere se stesso e i desideri del cuore in conflitto a quello che dice la società, in conflitto con quello che dice i mass media. E poi abbiamo bisogno di mantenere quella decisione, mantenere quella strada con una volontà di ferro. La storia dell'Antico Testamento fino ha un filo che segue da Genesi fino alla fine. Ok, giusto, grazie. Il Signore si rivelò tramite il nome di Yahweh e loro credettero, i libri credettero in Yahweh. Si rivolsero a lui in tempi di guerra, nei momenti più gravi della loro esperienza. Però nella vita quotidiana, c'era un grande dubbio intorno all'idea che Yahweh fosse in grado di soddisfare i desideri. Si rivolsero a lui quando c'era la crisi, però giorno dopo giorno lottavano con l'idea che lui fosse in grado di soddisfare loro i desideri. Loro non credevano che lui potessero o voleva soddisfare i desideri del loro cuore. Lui sembrava troppo distante, troppo santo, troppo alto per essergli utili nella vita quotidiana. Il discorso della fede nella notte, avere fede nella notte, avere fede in quella situazione che li spaventava, era difficile per loro vedere Yahweh a colui che poteva venire come un esercito che salva e trasformare la loro vita. Per questo motivo il popolo di Israele mescolava l'adorazione di Yahweh con il culto di Baal, i Fenici, l'Astaroth, e questi altri dei. E loro pensavano che questi dei, divinità meno santi, potevano dargli un raccolto buono, potevano dargli tanti figli. E qui c'è il nodo. Noi crediamo di essergli superiore, ma non lo siamo. Non lo siamo, pure noi siamo come loro. Noi affidiamo le grandi cose al Signore, la vita eterna la affidiamo a Lui, in fondo non possiamo fare niente. La salvezza dei peccati, va bene, lo affidiamo a Lui. Però nella nostra vita quotidiana, correggimi se sbaglio, ma ci rivolgiamo alle nostre visioni del Baal e dell'Astaroth. Ci rivolgiamo ai nostri idoli. Sì, il Signore è morto per me, però per essere contento ho bisogno di una casa più grande. Sì, Gesù è morto per me, ma per essere soddisfatto ho bisogno dell'ammirazione delle persone che stanno intorno a me. Sì, Lui è morto per me, ma per essere in pace ho bisogno di un lavoro interessante, un stipendio decente. E questo ci porta a una specie di schizofrenia spirituale, nella quale noi parliamo di Cristo, parliamo del Signore, cantiamo a Lui, preghiamo a Lui, però nel cuore nostro ci rivolgiamo a un idolo di qualche maniera, un idolo di qualche forma. E per questo motivo Gesù sta lì e dice: beato i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. E questo probabilmente è una delle beatitudini più difficili. Che cosa significa? Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Sull'idea basilare sembra una pazzia. Ereditare la terra è per i forti, no? Poter vincere nella terra è solo per questi, per le persone forti. I mansueti, veramente non sappiamo nemmeno che significa essere mansueto. Il mansueto non eredita niente. La persona che non sta lì a lottare, la persona che non sta lì a spingere, non sta lì a dominare, finisce con niente. È una logica che ognuno accetta. È una logica che sembra così reale, che è inutile litigare con quella logica. Colui che è forte eredita tutto, colui che non dimostra la forza finisce con niente. Forse è meglio cambiare il discorso, forse è meglio cambiare l'ordine delle parole. Il mansueto è beato perché sta per ereditare la terra. Il mansueto sta ricevendo un'eredità. Lui è erede. Lui ha, c'è l'ultimo testamento da qualche parte, e nel testamento dice che lui erediterà tutto. E lui sa questo. E così lui è beato. E così lui ha il lusso di essere mansueto. Che cosa vuole dire? Ok, tuo padre è Donald Trump. Spero di no, ma tuo padre è Donald Trump, ok? Donald Trump ha miliardi nella banca, va bene? E lui è tuo padre e ti vogliono bene. Quando Donald Trump non c'è più, tu avrai miliardi e miliardi di dollari. Tu avrai tutto. Quando lui muore, lui lascerà proprio tutto a te. Un giorno ti sveglierai e ci saranno 10 miliardi di dollari nella tua banca. Come ti comporti? Come ti comporti? Sei mansueto? Sei rilassato? Non ho nessun problema, perché sai che un giorno arriverà l'eredità. Tu ti confronti con il mondo come qualcuno che non è preoccupato del risultato, perché sai che un giorno avrai questi miliardi. Ha una potenza. La mansuetudine non è debolezza. La mansuetudine è una forza sotto controllo. La mansuetudine è la mano di un gigante che raccoglie un fiore singolo. È una forza che è completamente sotto controllo, una persona che è forte ma non ha bisogno di esercitare la sua forza. Comprendete? Mansuetudine. E il mansueto vive la sua vita con questa forza. Il mansueto vive la sua vita rispondendo alle persone in modo tranquillo, rispondendo alle situazioni in modo tranquillo, perché sa che che sa, perché sa che sta per ereditare miliardi e mansueto. Però ovviamente l'analogia crolla, perché il nostro papà non è Donald Trump, meno male. E comunque lui, una persona che sta per ereditare miliardi, potrebbe morire, potrebbe ammalarsi, ha tante preoccupazioni. Però noi siamo beati, siamo fortunati, perché noi abbiamo un'eredità che niente può rovinare. Abbiamo quei miliardi in banca e niente, nessuno possa toglierceli, perché stanno lì, sono già promessi. Il nostro padre ha mandato Gesù e lui è già andato avanti e sta preparando un posto per noi. Lui è già andato avanti e ha creato un'eredità di oro che nessuno può toglierci. E lui inoltre ha promesso che non avremo bisogno di niente oggigiorno. Salmo 37 è molto importante. Si dice: io sono stato giovane e adesso sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né il suo figlio mendicare pane. Io lo leggo quasi ogni settimana. Non ho mai visto il giusto abbandonato né il suo figlio mendicare pane. Può darsi che noi arriviamo alla fine della giornata con 7 euro, però abbiamo 7 euro. E la giornata è conclusa, e domani è un altro giorno. E lui è andato in cielo e sta preparando per noi questa eredità, e l'eredità lavora indietro, che significa che io oggigiorno posso sapere che io non sarò messo in nessuna situazione che sarà troppo grande. Io non sarò sopraffatto dalla vita, perché lui sta prendendo cura di me. E così io posso tenermi la testa e posso rispondere con calma alla vita, perché so che lui è in controllo di ogni cosa. E questa calma si chiama la mansuetudine, è una sicurezza, è un insieme, una persona che è completo insieme. Siamo amati dal Re dell'universo. Lui veramente è nostro padre. Stavamo parlando mentre facevamo passeggiata che Gesù Cristo è il nostro sposo. Per me dire che io sono la sposa di Cristo mi mette in difficoltà, perché mi immagino con un vestito bianco, sono abbastanza peloso, non lo so, come una scimmia vestito in bianco. Però questa è la verità. Io faccio parte della sposa di Cristo. Io sono stato adottato dai Re dei Re. Posso affrontare giorno dopo giorno con calma, con pace, in un modo sicuro, perché ho proprio tutto e tutto sta lavorando indietro. Sapendo che abbiamo tutto, non abbiamo bisogno di lottare con le persone, non abbiamo bisogno di difenderci, non abbiamo bisogno di chiarire e far sì che loro comprendano la nostra posizione, perché noi abbiamo tutto. Noi abbiamo tutto. Abbiamo il lusso di alzarci dal letto e spendere il giorno godendo la vita, perché noi abbiamo tutto. Abbiamo tutto. In mansuetudine è uno stato di pace interiore, una forza soprannaturale che mi rende gioioso, che mi dà la possibilità di amare e servire senza condizione, senza farmi il lavoro da una posizione di forza. Allora, ascoltando questo è facile fraintendere, perché dice: ah, va bene, questo significa che bisogna fare niente, non devo faticarmi, posso essere passivo, posso alzarmi ogni giorno e non servire e non operare e non amare, posso fare quello che voglio perché ho tutto. Però questo sarebbe un errore. È un errore. E qui Gesù entra nella seconda immagine. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. C'è un atteggiamento attivo. C'è un atteggiamento attivo, una fame e una sete per una giustizia, una persona. Come posso spiegare? rimanere benedetto. Siamo benedetti, però rimanere nello stato di benedizione è una lotta durissima. Rimanere nello stato di benedizione, nella consapevolezza della benedizione, è una lotta durissima. È un lavoro che prende ogni momento di ogni giorno. Attualizzare questo, goderlo, viverlo, tenermi ancora un cuore che riposa e gode le promesse di Dio, non è facile. Ci sono forze in questo mondo che sono dedicati a togliermi questa realizzazione. Ci sono forze che stanno operando intorno a me che non vogliono fare altro che togliermi questa realizzazione. Si può chiamare primo il nome del mondo, l'andazzo di questo mondo, i desideri del mondo, una società che è spinto contro la gioia del Signore, contro quello che Lui sta offrendo, un sistema di informatica che non fa altro che dire non pensare all'eternità, pensa adesso. L'eternità non ha nessun significato, penso adesso. È così facile iniziare la giornata godendo il Signore, godendo la nostra eredità, però perdere questa gioia con l'andazzo del mondo. Si può stare lì a godere l'eredità che abbiamo in Cristo. Poi apri il computer, vai a Facebook, abbiamo già visto, no? 5 minuti guardando Facebook, ha perso la gioia. Vero? 5 minuti guardando tutte queste immagini false che tutti creano, perdiamo la nostra gioia. Perché diciamo, oh scusa, ma questa è una bella casa, io questo. Il mondo opera con il desiderio di farci dimenticare quello che noi abbiamo di sicuro. Il mondo sta affogando la voce del Padre e togliendo la nostra attenzione dalle sue promesse. Qualcuno può leggere per noi 1 Giovanni 2, 15-17? Primo Giovanni 2, 15-17. L'amore di Dio vuole tenere il mio cuore, ma dal momento che mi do e amo il mondo, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza del cuore, la superbia della bocca, dal momento che io mi do questo, l'amore di Dio non dimora più in me. Io ho sempre l'amore di Dio, l'amore di Dio è sempre dalla mia parte, però godo, perdo l'esperienza dell'amore di Dio, perdo la gioia dell'amore di Dio. Il mondo vuole soffocare l'amore di Dio in me. Secondo nemico che sta fuori è il nemico che sta dentro di me. Mentre io vivo nella carne. Mentre vivo, dimoro nei desideri della carne. Essere al centro dell'attenzione, stare lì sdraiato sul sofà, sul divano, godermi una storiella di qualcun altro, di un'altra persona. I desideri della mia anima sorgono come un tsunami, non so voi, ma incredibile che io posso stare lì, posso godermi l'eredità che ho e 5 minuti dopo sono sorti questi desideri da chissà dove. E soffrono e portano via la gioia che avevo nella mia eredità. Il terzo nemico è di natura diabolico, il principe di questo mondo, che serve di 1 milione di armi per distruggermi. Per questo motivo, chi vuole rimanere benedetto e chi vuole conoscere la benedizione ha bisogno di una fame e una sete. Ha bisogno di una fame e una sete per la giustizia, per il dominio di Cristo. Ha bisogno di fare una lotta giorno dopo giorno, ora dopo ora, momento dopo momento, per mantenere in sé la gioia di quella che ha. Che cosa significa? Significa che la giustizia di Dio copre la mia vita. La giustizia di Dio copre la mia vita. Ogni volta che il nemico vuole far ricordarmi dei miei fallimenti passati, sì, i miei fallimenti, io devo parlare con me stesso e dire no, io sono in Cristo, sono unito a Cristo e Lui è il mio, Lui mi ha salvato, io sono giusto in Lui. La giustizia deve diventare un posto dove scappo, un posto dove vado. Ogni momento quando mi sento condannato, ogni momento quando mi sento tentato, ricordare a me stesso che io ho la perfezione morale perché Cristo appartiene a me e io appartengo a Cristo, che Lui non vede i miei fallimenti. Quando Dio guarda me, quando Dio guarda te, Lui non sta lì a dire oh no, lo fai di nuovo. Ok? Sappiamo questo, giusto? Io per molti anni pensavo che Dio fosse lì e dire oh mamma mia, l'ha fatto di nuovo. Ha fatto quella cosa di nuovo, l'ha detto quella cosa di nuovo. Oh, che frana destra. Perché questo è come io rispondo alle persone. Però Dio non risponde a me in questa maniera. Quando io pecco, questo non cambia il modo in cui Lui vede me. Cambia come io mi sento, cambia la mia testimonianza, ma non cambia come Lui risponde a me. Quando Lui vede te, se tu sei in Cristo, Lui vede la giustizia di Cristo e non vede nient'altro. Tu hai in ogni momento della giornata l'amore incondizionato, gioiosa del Padre. In ogni momento della giornata, in qualsiasi situazione, Lui sta amando te. E avere sete e fame per la giustizia significa vivere nella gioia di essere accettato da Lui. Se tu trovi qualcuno che si innamora di te, quando ho conosciuto mia moglie, io avevo 17 anni, lei aveva 16, no, avevamo tutti e due 16 anni. E prima, io volevo stare con lei per sempre. Io, quando avevo 16 anni, sono venuto in questa chiesa, lei stava lì cantando con i giovani e io l'ho visto, era la più bella, avevo già deciso. E lei. Però purtroppo non sono così bravo a essere un buon amante. E lei mi odiava per 6 mesi. Però alla fine l'ha persuaso di uscire con me. E questa ragazza, mi ricordo, camminavamo per una strada a Bristol e io stavo parlando e a casa quando parlavo nessuno ascoltava. Io parlavo e giravo e c'era questa ragazza che mi guardava e era interessata in quello che stavo dicendo. E io ho pensato, mamma mia, io devo sposare questa ragazza. E l'ho sposato. E questo è come il Signore vede te. Lui non sta lì a dire, oh no, l'hai fatto di nuovo. Lui sta lì a dire, io ti voglio raccogliere. Voglio stare con te, sono contento di vederti. Questa è la giustizia di Dio. E avere fame e sete per giustizia significa lottare per realizzare nella mia testa la realtà che c'è, che io godo l'amore incondizionato di Dio. Fame e sete per giustizia, però, significa lottare con me stesso. Lottare con me stesso. Perché quando i miei atteggiamenti, i miei abitudini, anche le mie amicizie, quando queste cose cominciano a prendere volo nella mia vita, io perdo quel senso della giustizia. Così io lotto con me stesso. Sì, all'inizio, ascoltandomi, forse era facile per te pensare, oh, lui sta dicendo che non dobbiamo lottare nella vita cristiana perché abbiamo già tutto. No, no, la lotta c'è. La lotta c'è per eliminare le cose della mia vita che bloccano la mia gioia nella giustizia. Io devo essere proprio duro duro con me stesso. Io devo essere duro duro con qualsiasi cosa che blocca la gioia di godere la benedizione di Dio, la giustizia di Dio. Quando io mi do al peccato, quando mi permetto di dire qualcosa che ferisce un'altra persona o scandalizza un'altra persona o crea un ambiente poco bello, che cosa succede? Io perdo la gioia della sicurezza che io ho in Cristo. È per questo motivo che io faccio una lotta senza smettere, senza finire, contro le abitudini, atteggiamenti e azioni della mia vita. Non perché queste cose tolgono la grazia di Dio, ma perché queste cose tolgono la mia gioia della grazia di Dio. Queste cose bloccano che la grazia di Dio entra nel mio contesto. Avere fame e sete per giustizia significa che agisco per stabilire la presenza di Dio nel mio contesto, nella mia famiglia, nel mio posto di lavoro. Io come padre non posso stare in famiglia e dire quello che fanno i miei figli non ha niente da che fare con me. Io non posso stare in famiglia e dire sì, ma io non sono d'accordo, ma lo fa lui. Pazienza. Avere fame e sete per la giustizia significa che nel contesto in cui mi trovo, io parlo per Gesù. Quando i miei figli sono piccoli, li addestro, li disciplino, perché li insegno la parola di Dio, perché la voglio che loro vivano anche loro alla luce della giustizia di Dio. Avere fame e sete per la giustizia di Dio significa che io non sono, come genitore, una persona privata. Io sono genitore. Tocca a me creare un ambito dove i miei figli conoscono la parola di Dio, conoscono quello che vuole Lui, e mentre loro sono ancora piccoli, che io insisto che loro obbediscono a Lui. Quando loro sono grandi, prendono la loro scelta, ma mentre sono a casa mia, io non posso rinunciare al bisogno di stabilire la gloria di Dio, di stabilire la grazia di Dio, di avere sete e fame per la grazia di Dio per il mio contesto. Al lavoro, quando vado in ufficio, è compito mio stabilire la giustizia di Dio. È compito mio stabilire la gloria di Dio. Quando vado in ufficio, io ci vado pregando. Ho colleghi che non conoscono Cristo, sono buddisti, ateisti, quello che sia, non lo so. Ci vado lì, è compito mio stabilire la giustizia di Dio. Non nel gridare o fare litigi, ma con la preghiera e con la mia presenza, con le mie parole, far introdurre la gloria di Dio. Condivido un ufficio con 4 altri insegnanti. Quest'anno è arrivata una nuova insegnante. E lei ha l'abitudine di dire Gesù Cristo, Gesù Cristo. Usare il nome di Gesù come parolaccia. E questo ovviamente è un'abitudine che è stabilita nella sua vita da anni. Però è strano perché la presenza di un credente in quell'ufficio da 5-6 anni prima ha eliminato questo. Quando lei dice Gesù Cristo adesso, non io, ma gli altri un po' si sentono un po' strani, perché non dicono Gesù Cristo nella mia presenza. Non perché io ho mai detto non dire Gesù Cristo, ma perché io ho cercato di stabilire la giustizia di Dio spiegando a loro chi è Gesù per me. E questa lì entra e dice Gesù Cristo, ma sa che c'è qualcosa che non va, ma non sa ancora che cosa che c'è che non va. Sa che qualcosa suona male, ma non sa nemmeno ancora che cosa suona male. Però avere fame e sete per giustizia significa che nel mio posto di lavoro io sono responsabile per lo spirito del lavoro che viene fatto in quell'ufficio. Io non posso partecipare nel parlare male, sparlare delle altre persone, non posso partecipare in questo. Io non posso partecipare nel criticare gli altri. Io non posso partecipare nel parlare dietro la spalla alle persone o lamentarmi o fare critiche della ditta. Non posso partecipare in questo. Il mio compito è che la giustizia e la gloria di Dio sia stabilito lì. Io devo lavorare per questo. Devo avere fame e sete per il mio ufficio, per l'aula dove insegno, che la gloria di Cristo sia stabilita lì. Ho già parlato dei miei studenti e certo hanno dei problemi, molti di loro, e durante il giorno io cerco dall'inizio della giornata creare un ambito dove la giustizia di Dio si è manifestata, e poi spesso alle 2 o 3 qualcosa accade, lascio la camera, esco, rientro e c'è una guerra aperta e mi spezzo il cuore perché ho lavorato 5 ore per creare un ambito dove c'è la giustizia di Dio e poi uno subito è bloccato. Ma questo è il nostro compito. Avere fame e sete per giustizia non significa che dobbiamo ricevere una giustizia che non abbiamo, ma significa che noi dobbiamo godere la giustizia che abbiamo, questa eredità che abbiamo, e lottare per realizzare in modo fisico, pratico, in ogni situazione, l'ufficio, chiesa, casa, questa giustizia di Dio. Siamo benedetti, ma tenere una vita di benedizione è una lotta non indifferente. Però la promessa di Dio e l'esperienza è che Lui è il protagonista, non io. Basta che io rivolgo a Lui, Lui prende controllo di quella situazione. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno soddisfatti. Se io cerco di godere la giustizia di Dio, io troverò la giustizia di Dio. Se io dico a me stesso, ma io voglio sentire la gloria di Dio realizzato in una vita sottomesso a Lui, Lui risponderà a quella preghiera. Il problema è che non preghiamo questa preghiera. Noi preghiamo, Signore, dammi questo, dammi quell'altro, intervieni qui, fa questo, fa quello lì. Però quasi mai preghiamo, Signore, cambiami. Da a me una fame e una sete per te. Da a me una fame e una sete per la giustizia. Però Lui ha promesso di dare questa giustizia, perché Lui ci ha già dato la giustizia, perché abbiamo la vita eterna. E la vita eterna lavora in un modo retrospettivo. La gioia di stare con Lui illumina la mia vita oggi. Efesini 1 dice, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevole che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzare quando tempo fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Il piano di Dio è di prendere tutto l'universo e raccogliere tutto sotto la Signoria di Cristo. Questo è il piano di Dio, questo è quello che sta facendo. Non importa quello che dice il mass media, non importa quello che dicono i politici, Dio sta facendo questo, sta raccogliendo tutto l'universo e un giorno lo metterà sotto l'autorità di Cristo. E noi siamo i primi frutti di questo. Noi siamo i primi in questo. Mentre noi stiamo prendendo la nostra vita e portando la nostra vita sotto l'autorità di Cristo, noi stiamo camminando con il movimento dell'universo. L'universo sarà tutto sotto i piedi di Cristo. E questo lavoro è in modo retrospettivo. Che cosa vuol dire? Quando eravamo a Roma, eravamo in una zona della periferia come Dragona. dall'altra parte di Roma. E tutte le case avevano questi grandi cancelli, no? Ce l'hanno qui a Roma, e non conoscevamo tutti i vicini di casa. Le persone costruivano casa e tutta la famiglia stava in quella casa. Però mi ricordo, durante l'estate, ogni tanto si sposava una figlia o c'era una festa o qualcosa, e stavo a casa e ascoltavo la musica. Sabato sera, ascoltavo la musica e potevo sentire che c'era una festa. E io ero ormai diventato italiano, così ho preso l'abitudine di mettere il camice bello, prendere un bottiglio di Coca-Cola e andare a bussare. Ciao, ciao, sono venuto a salutarvi. Sì, non sono fatto inglese ormai. Sono venuto a salutarvi, per dare benvenuti, ben quello che sia. E perché sapevo che loro mi invitavano nel giardino, mi sedevano e io potevo godere una cena meravigliosa, qualcosa da bere, ancora molto meglio che Coca-Cola. E questo è un'immagine della nostra vita. Questa è un'immagine della nostra vita. Noi stiamo camminando, diciamo, su un corridoio, ok? Siamo in questo corridoio, stiamo camminando. E qui, sulla destra, c'è una arazzo, si dice arazzo, è un tipo di tappeto che arazzo. E l'arazzo sta per tutto il corridoio e le circostanze della nostra vita sono da questa parte. E noi camminiamo. E noi toccando l'arazzo sentiamo boom, 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 la musica. E mettendo l'orecchio sentiamo la conversazione e sappiamo che c'è una grandissima festa che sta lì. Una grandissima festa. Però noi siamo ancora nel corridoio, a buio. E interagiamo con quello che sta succedendo lì. Però ogni tanto l'arazzo si apre per un secondo. E la luce della festa illumina il corridoio, illumina la situazione. E noi e gli altri giriamo e vediamo questa luce. E poi si chiudono di nuovo l'arazzo e noi continuiamo ad andare avanti. Fino a quando, un giorno, arriviamo al punto dove l'arazzo finisce e noi ci troviamo nella festa. Questa è la vita. Questa è la vita per un credente. La festa ti sta aspettando. Vive come qualcuno che ha l'invito nella mano. L'eredità ti sta aspettando. Vive come qualcuno che sa già quanti soldi erediterà. Io posso essere mansueto. Io posso essere tranquillo. Io posso essere una persona che risponda alle persone come hanno bisogno di essere, io che io sia. Io posso essere una persona che risponde alla vita senza preoccupazione, perché sto camminando e ascolto la festa. Però dall'altra parte sento in me e so che voi sentite in voi una fame, una sete che non fa altro che aumentare. Una fame e una sete che cresce ogni anno. Una fame e una sete per godere la festa, per vedere la festa. E vogliamo aprire l'arazzo sempre di più per far illuminare la festa. Questa è la nostra vita. Stiamo nel corridoio, però la destinazione è meravigliosa. Preghiamo. Peppi, vorresti pregare per noi?